Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio e in studio Silvia Terribili. Stasera abbiamo aperto molto bene con questa canzone di Enzo Avitabile, Mane a Mane. E questa sera abbiamo un ospite in studio perché la campagna elettorale è ancora aperta e gli italiani all'estero possono ancora votare fino a domani pomeriggio ore 16, possono consegnare le loro schede elettorali presso i consolati. E per questo stasera incontriamo ancora un candidato alla Camera e si tratta di Mattia Lento che corre con i Verdi e l'alleanza di sinistra, con l'alleanza verde e la sinistra italiana. Tra poco ci colleghiamo con Mattia al telefono. E da Mane a Mane Enzo Avitabile, e ora vi faccio ascoltare Franco Battiato in Il Vuoto.
Tempo non c'è tempo, sempre più in affanno segue il nostro tempo, vuoto di senso, senso di vuoto. E persone quante, tante persone, un mare di gente nel vuoto.
E do il benvenuto a Mattia Lento in linea. Ci sei, Mattia?
Sì, buonasera.
Buonasera a tutti. Grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. E siamo proprio alle ultime battute. Domani entro le 16 bisognerà consegnare le schede elettorali per quello che riguarda gli italiani all'estero. E senti, Mattia, per iniziare, tu chi sei? Cosa fai nella vita?
Sì, sono proprio le ultime battute, quasi tempo di bilancio, è vero, domani c'è solo tempo di consegnare a mano la scheda. Io nella vita, allora, sono di formazione storico del cinema, mi sono trasferito a Zurigo proprio per svolgere i miei studi dottorali, dopodiché mi sono, diciamo, dopo un po' di anni nella ricerca, mi sono spostato soprattutto nel giornalismo culturale e in quello sindacale. Lavoro infatti in una testata del sindacato Unia svizzero, sindacato svizzero, e diciamo un osservatorio privilegiato per osservare il mondo del lavoro sia svizzero ma anche italiano, perché abbiamo molti associati che vengono dall'Italia, che sono frontalieri tra l'Italia e la Svizzera. E ovviamente sono anche impegnato a livello politico e associazionistico, sono il membro fondatore di un'associazione che si chiama La Fabbrica di Zurigo, che si occupa soprattutto di temi legati alla migrazione, non solo quella italiana ma in generale, e lotta per una società più aperta e antirazzista.
Sì. E perché hai deciso di candidarti?
Sì, non vorrei scadere nella retorica, non me l'aspettavo sinceramente, non l'ho pianificata questa candidatura. Mi è stato chiesto dal mio gruppo di compagni e compagne, ci ho dormito sopra una notte e ho deciso di accettare, perché il momento è per me abbastanza drammatico, lo vedo politicamente difficile per chi è di sinistra, e ho detto non posso tirarmi indietro, devo metterci la faccia, devo mettere la mia esperienza al servizio di una sorta di resistenza elettorale. Sono consapevole che sarà difficile battere le destre, però non si poteva lasciare le destre una vittoria a tavolino, e abbiamo fatto di tutto per il nostro seggio, per la mia candidatura, ma anche per far sì che il fronte di sinistra o di centro-sinistra riuscisse a fermare l'avanzata della destra. Speriamo di esserci riusciti.
Sì, senti, come vi ponete di fronte all'agenda Draghi? Perché purtroppo l'esperienza di questo ultimo governo è che tutti erano d'accordo con Draghi, tranne, e poi a onor del vero bisogna riconoscerlo, l'unica che si è opposta è la Meloni. Ma ecco, voi come vi ponete con l'agenda Draghi? Perché Draghi non sta lavorando per l'Italia, cioè lavora benissimo ma per altri, non per noi. Porta avanti, allora, la politica delle privatizzazioni, ma sì. Io non so, una cosa positiva che ha fatta Draghi, non lo so. Ma voi come, ecco, vi ponete questa, voi che alternativa, o volete veramente opporvi a questa agenda?
Allora, intanto bisogna chiarire un equivoco. No, noi eravamo una forza piccola come Sinistra Italiana, una forza piccola in Parlamento ed eravamo all'opposizione, quindi non abbiamo sostenuto Draghi durante questi anni. Chiaramente rimaniamo critici rispetto a un programma che è in continuità con le politiche neoliberiste e chiediamo una svolta, ecosociale, quindi un'attenzione all'ambiente accompagnata da una forte attenzione alla questione sociale e al lavoro. E quindi direi che siamo critici. Si è fatta una scelta, è stata una scelta molto discussa, di allearci col PD che
Che però
sostiene
sostiene
l'agenda
fortemente
Draghi.
Draghi.
Secondo me è un errore, è stato secondo me un errore
Fortissimamente, cioè
strategico, infatti sta pagando.
la sinistra, l'errore della sinistra è questo: hanno sostenuto Draghi più della destra. Almeno a destra hanno fatto finta in qualche momento di. Ma comunque non parliamo di questo. Come vi ponete sul discorso dell'invio delle armi? Tu sai che un progressista, un ecologista non può essere a favore dell'invio delle armi e dell'aumento delle spese militari quando tagliamo le spese alla sanità, tagliamo le spese all'ambiente,
Sì, allora c'è stata una sorta di isteria generale, una corsa alle armi, non è solo una questione italiana, tutti che hanno voluto rafforzare le spese anche qua in Svizzera, il dibattito era dobbiamo spendere, dobbiamo comprare gli F-35 senza ricorrere al referendum, qui si ricorre al referendum per ogni questione, no, si voleva addirittura andare direttamente all'acquisto, c'è stata appunto un po' un'isteria. E sono molto critico perché questo drena risorse. È assurdo pensare che l'Europa unita, insieme alla NATO anche, non sia già in grado di rispondere a un eventuale attacco della Russia. In realtà sono i settori più che sono portatori di interesse che hanno spinto per questa corsa agli armamenti, ovviamente aiutati da una situazione difficile. Cioè, posso capire le paure in Finlandia o nei territori di confine, però c'è stato appunto questa paura è stata alimentata. Per quanto riguarda l'invio delle armi, noi siamo contrari e chiediamo un ricorso alla via diplomatica, anche se vediamo che si sta sempre di più allontanando. Quindi è molto difficile la situazione in questo momento, però fin dall'inizio siamo stati chiari, dobbiamo preparare la pace e non alimentare questa guerra. Resta il fatto che la condanna a Putin da parte nostra è ferma, senza titubanze e senza se e senza ma. Putin è l'aggressore.
Comunque anche noi abbiamo fatto del nostro meglio nella guerra in Jugoslavia, la NATO ha fatto le stesse cose.
Sì, certo, c'è
Cioè non è
una lunga
soltanto
tradizione di
Putin
conflitti.
che dovremmo condannare, ma proprio tutte le aggressioni e tutte le guerre che la NATO ha
Chiaro,
fatto.
chiaro, almeno per quanto mi riguarda mi sono sempre trovato dalla parte di chi ha criticato le politiche della NATO e insomma non c'è da scegliere una parte dall'altra, diciamo tutti gli imperialismi, tutte le politiche di aggressione. Di paesi sono da condannare, quindi non c'è un meno peggio da salvare, ecco.
Sì. Senti, veniamo ad un altro tema che ha diviso enormemente l'Italia. Milioni di persone hanno dovuto accettare l'inoculo di un farmaco contro la propria volontà, pena la perdita del posto di lavoro. Molti l'hanno fatto veramente perché costretti, alcuni piangendo proprio perché non volevano. Come vi ponete voi di fronte al discorso degli obblighi vaccinali?
Allora, io mi pongo in una maniera molto semplice. La mia posizione è intanto, non ho questo scetticismo nei confronti dei vaccini, devo essere sincero. Quello che trovavo un pochino discutibile era il fatto che a un certo punto ci si è trovati in una situazione dove il vaccino era una condizione per andare a lavorare. Questa era una situazione un po' sgradevole. Diciamo che ero in linea con la linea della CGIL, piuttosto che far trovare i lavoratori, le lavoratrici in una situazione di discriminazione, preferivo addirittura l'obbligo vaccinale. non c'è stato, e ne ho preso atto, e ovviamente capisco che ci siano state le tensioni, però diciamo, io provengo dalla Lombardia, ho visto la tragedia quasi direttamente, tutti i giorni al telefono, ho avuto anche esperienze direttamente molto brutte rispetto a questo virus, e per me la vaccinazione era più forte del tema della libertà.
Sì, però oggi vediamo che comunque i morti da Covid in Italia, secondo le ultime stime dell'Istituto di Sanità, sono superiori a quelle del 2020.
Sì,
quando non c'erano vaccini, e questo come si spiega?
La pandemia non è finita, i vaccini hanno creato un argine, ma non hanno risolto la situazione, questo è chiaro. C'è da dire che sono anche cadute tutte le precauzioni che c'erano l'anno scorso o 2 anni fa. Qui in Svizzera, ad esempio, non ci sono più mascherine. Io continuo a mettere la mascherina sui treni, oggi ero da solo nel mio vagone. È chiaro che in un contesto del genere il virus continua a bucare le difese, e consideriamo che comunque diciamo, il vaccino non garantisce il 100% della copertura. Era chiaro fin dall'inizio che si parlava di copertura intorno a, adesso non voglio dare dati, però non era una copertura attorno al 100%, quindi è facile per il virus bucare, e anche la durata dei vaccini non è infinita, quindi dopo un certo tempo è necessario ricorrere a dei richiami. Quindi per me il problema non è il vaccino, ma l'assenza di precauzioni e di protezioni sia per chi lavora, ma per tutti i cittadini e le cittadine.
Sì. Dopo 6 mesi la protezione diventa addirittura negativa, questo è stato dimostrato da vari studi, cioè l'efficacia crolla completamente, e questo rende necessarie continui richiami, ma questi richiami sono anche cioè non è accettabile continuare all'infinito a fare dei richiami con un farmaco comunque che contiene materiale transgenico.
Allora, io adesso non voglio entrare in territori che non sono miei. Io intanto per ora attendo nuovi studi sul prosieguo. È chiaro che spero che prima o poi questa sequela di vaccini, di richiami finisca. Io sono ottimista, ma ripeto, per quanto mi riguarda il vaccino è una grande invenzione, e ho visto più i vantaggi che i disagi rispetto all'obbligo vaccinale, all'introduzione del vaccino, alla presenza del vaccino.
Comunque sarai d'accordo con me che non si può obbligare nessuno a iniettarsi qualcosa?
Allora, diciamo che l'obbligo, sono contrario agli obblighi, sarebbe stato...
Perché è un'invasione del corpo umano, diciamo, stiamo andando oltre i limiti. Posso capire che se c'è un rischio dimostrabile, no? Cioè, voglio dire, se uno ha la peste è chiaro che dovrà essere in qualche modo isolato. Anche un criminale viene isolato, no? Quindi togliamo la libertà, perché quello va in giro a uccidere le persone. Però una persona che non ha nulla, che non ha neanche sintomi, perché dovrebbe essere pericolosa, insomma, questo.
Allora, per me l'obbligo vaccinale è un rimedio a cui non vorrei ricorrere, però non sono contro. Se la situazione pandemica lo richiede, non sono a prescindere contro gli obblighi vaccinali. Perché esistono comunque obblighi sociali a cui dobbiamo rispondere, quindi non vedo perché l'obbligo vaccinale non possa esistere. Ripeto, sono un libertario, quindi preferirei non arrivare a queste misure, ma in casi in cui la situazione lo prevede non vado in piazza a dimostrare, ecco.
Sì. E, senti, invece per quello che riguarda l'origine del virus la stessa cosa, quindi sembra che a nessuno interessi veramente capire, mentre ci sono tantissime studi, ricerche che dimostrano che è praticamente impossibile che questo virus sia nato da solo, anche perché non è che una parte, diciamo il 90% credo fa parte del genoma del pipistrello, poi c'è un 10% di un altro animale, ma è impossibile che questi due animali si siano incontrati e che si siano messi d'accordo per attaccare l'uomo, perché il virus era pronto per attaccare l'uomo, cioè era stato studiato proprio bene, ingegnerizzato. Perché non si studia di più l'origine? Perché questo è un dato molto importante. Conoscendo l'origine del virus potremmo affrontarlo molto meglio di come stiamo facendo ora, perché continuiamo ad andare avanti, i contagi continuano, i malati di Covid continuano a esserci. Quindi perché non vogliamo scoprire l'origine? Perché dà tanto fastidio questo?
Ma a quanto mi risulta, le ultime mi dicono che c'è stato un salto di specie. È ovvio che l'incertezza rimane. Io non me la sento di espormi su argomenti di cui non sono così informato. Ovviamente ho seguito il dibattito, è stato creato il laboratorio, c'è stato un salto di specie. Le ultime che mi risultano parlano di salto di specie. È successo, nella storia è successo più volte, non capisco perché. È così strano, però è chiaro, c'è anche l'ipotesi di una creazione in laboratorio, di qualcosa che sia sfuggito dal laboratorio, però sinceramente io non me la sento di esprimere un giudizio al di là di ciò che ho letto e sentito negli ultimi mesi.
Sì, non hai bisogno di sapere la verità su questo.
No, ho bisogno di sapere la verità, ma non posso entrare nel merito di un eventuale silenzio su una verità, perché non conosco, non ho approfondito a sufficienza se non attraverso la letteratura divulgativa. Però credo che sia una domanda da porre a chi ha le chiavi per leggere questi processi. Io non le ho.
Beh, l'opinione pubblica però dovrebbe esigere, secondo me. Una volta io parlando con una virologa, la professoressa Gismondo, ho detto: ma perché c'è questa omertà? E lei è saltata subito, ha detto: no, l'omertà non esiste, bisogna sapere, bisogna chiedere, bisogna avere risposte. E invece qua sembra che le risposte non ci siano. Comunque no, tu mi hai risposto ora, quindi va bene così. E senti, invece veniamo un attimo al discorso dell'agricoltura biologica, perché dovremmo promuovere e potenziare l'agricoltura biologica, però allo stesso tempo vediamo che c'è una grande spinta da parte dei produttori di OGM, pensiamo solo a Monsanto, pensiamo ai grandi, per invece lanciare, introdurre sempre più nuovi prodotti transgenici, nuovi organismi transgenici, anzi anche prodotti con nuove tecnologie come la CRISPR-Cas, che praticamente producono dei tagli invisibili, per cui non si può più distinguere a un certo punto l'organismo transgenico da quello non transgenico. Cioè la promozione degli OGM è proprio distruggere del tutto l'agricoltura biologica, non possono convivere perché potrebbe esserci una contaminazione evidente. Con gli agricoltori negli USA sanno benissimo cosa significa diventare schiavi delle sementi di Monsanto. Come vi ponete voi di fronte a questo tema?
Sì, ovviamente è uno sguardo assolutamente critico alla situazione e non può che essere così. Il nostro programma prevede un rilancio del biologico, un incentivo, una promozione del biologico anche dal punto di vista culturale. E personalmente sono molto preoccupato dall'assenza di ricerche sul lungo periodo rispetto all'OGM e appunto dal fatto che questi prodotti creino dei monopoli o degli oligopoli che favoriscono le multinazionali. Quindi credo che sia necessario andare in una direzione opposta. Posso citare un'iniziativa che è stata lanciata qui in Svizzera, ho appena votato ovviamente sì, ed è per dare un segnale, si è votato per l'abolizione degli allevamenti intensivi. Si parlava di pandemie, cioè non è solo una questione legata al benessere animale, che ovviamente è importantissimo, ma anche una questione legata alle pandemie, al fatto che questi allevamenti intensivi sono un rischio non solo per gli animali ma anche per la nostra salute. Pensiamo anche alla resistenza degli antibiotici, agli antibiotici, no, pensiamo scusi, alla resistenza.
L'uso massiccio di antibiotici, ma anche di vaccini, di farmaci, di ormoni nell'agricoltura intensiva è una minaccia, perché,
esatto,
per chi mangia questo tipo di prodotti, sicuramente. A parte il benessere animale che non c'è.
Sì. Anche la presenza massiccia di antibiotici, sì, li rende meno efficaci, sì, e abbiamo vissuto più volte situazioni in cui appunto l'antibiotico non rispondeva alla presenza, sì, di batteri. Detto questo, è un tema anche qui enorme che va affrontato con serietà e non possiamo non possiamo pensare che l'agricoltura non sia centrale, è un tema centrale per il nostro futuro, per l'ecologia ma anche per la società. Noi dobbiamo avere un'agricoltura più sana ma anche più sociale, quindi dobbiamo stare anche attenti che i prodotti non diventino incomprabili per i ceti più a reddito più basso.
Anche perché l'agricoltura biologica dà lavoro, è vero, rende di meno, non si diventa ricchi, però si dà più lavoro perché c'è bisogno di manodopera, molte cose devono essere fatte a mano e non con diserbanti, pesticidi. E senti, c'è anche il discorso del glifosato, non si riesce a metterlo al bando, e sappiamo che è molto, molto dannoso alla salute. Che cosa si può fare contro il glifosato?
Sì, ovviamente qui parlo personalmente, io penso che siamo una società avanzata e dobbiamo andare verso una graduale riduzione, se non eliminazione, di pesticidi e altri prodotti. Per quanto mi riguarda, al momento non siamo in grado di eliminarli del tutto, però ci sono prodotti, come tu hai appena citato, il glifosato, che sono certamente, che molte ricerche indicano come pericolosi, e quindi dobbiamo assolutamente metterli al bando.
Sì. Senti, un altro elemento, si parla tanto della riduzione della CO2, però poi vediamo che si raddoppia il traffico aereo. Lo vediamo anche fisicamente, perché vediamo che il cielo è coperto a volte addirittura dalle scie di condensazione degli aerei, che sono vapore acqueo, che comunque non è innocuo perché favorisce e peggiora di molto l'effetto serra, quindi crea anche delle situazioni molto più pesanti per la temperatura sulla Terra. E perché c'è tutta questa, cioè, nei confronti della CO2 c'è questo grande attacco, però gli aerei devono continuare a volare sempre più, il traffico aereo deve essere moltiplicato sempre più?
No, il traffico aereo è una delle cause del riscaldamento globale. Anche qui non possiamo abolirlo da un giorno all'altro, ma possiamo iniziare ad abolire le rotte, quelle brevi, che possono essere coperte senza problemi dai treni. Dobbiamo rafforzare i treni notturni, la mobilità dolce, e ovviamente entrare anche in un sistema, in un'ottica differente. Laddove possibile dobbiamo evitare degli spostamenti. Io in questa campagna elettorale ovviamente non potevo evitare di spostarmi, l'ho fatto per lo più col treno, solo una volta ho preso l'aereo, ma ho fatto molto anche online, e l'online funziona. Se entriamo in questa logica riusciamo a ridurre le emissioni, e su questo bisogna essere chiari, e però occorrono investimenti, e soprattutto dobbiamo pensare che non devono essere i lavoratori a pagare questa conversione. Mi spiego, se noi riduciamo il traffico aereo abbiamo meno posti di lavoro, bisogna pensare anche dei programmi di formazione per far sì che queste persone siano ricollocate, ad esempio nell'ambito del potenziamento dei treni notturni. L'ecologia e il sociale devono andare di pari passo, altrimenti non creiamo consenso attorno ai problemi ecologici.
Ma diciamo che per un certo verso bisognerebbe tornare alla situazione che c'era più in passato. C'erano molti treni notturni, ma anche in Europa, in realtà l'Europa è abbastanza piccola, quindi in realtà un giorno e mezzo si fa tutta l'Europa. In passato c'erano questi treni, poi li hanno eliminati proprio per favorire le compagnie aeree e gli aeroporti.
Certo, certo.
Quindi è una tendenza assolutamente che si può assolutamente revocare. In passato era così, i giovani andavano, prendevano i treni, e sì, forse erano più scomodi, però c'erano dei treni diretti, io ricordo Roma-Amsterdam o Copenaghen o... E oggi, adesso fortunatamente un pochino sta tornando, ma c'è stato un periodo in cui è stato cancellato tutto per favorire gli aerei. Senti, un'altra cosa, si parla tanto di ridurre la popolazione mondiale, questo fa paura perché a me fa pensare molto a un'agenda eugenetica in cui si considera l'essere umano come il problema e si dicono delle cose aberranti, tipo dobbiamo essere 2000, la Terra è fatta per 2 miliardi di persone e gli altri 6 che cosa devono fare? Ma secondo me però invece di ridurre la popolazione mondiale dovremmo ridurre tutto quello che provoca un danno all'ambiente. Pensiamo all'impronta ecologica anche dello smartphone, dell'iPhone o delle biciclette elettroniche. Cioè, di questo non se ne parla. Vogliamo ridurre la popolazione, ma moltiplicare questi device che contengono minerali e sostanze che sono assolutamente dannose per l'ambiente, più l'impatto anche dal punto di vista della produzione di elettricità, della richiesta di elettricità.
È curioso pensare che il problema siano esseri viventi e non il sistema economico in cui viviamo. Hai parlato di emissioni e io posso dirti che abbiamo qui in Svizzera in questi giorni delle compagnie petrolifere che si sono riunite per un meeting con un nome altisonante legato al digitale. In realtà era semplicemente un incontro tra compagnie petrolifere che sono responsabili del 70% delle emissioni globali. Quindi dobbiamo ragionare a livello di sistema. Ovviamente la crescita della popolazione non può arrivare all'infinito, ma in una società avanzata nel senso socialmente, che dà un futuro a tutti, sappiamo benissimo che le nascite si riducono e la popolazione non cresce più. Quindi dobbiamo dare un futuro a tutti e dobbiamo smetterla di pensare che il problema siano le persone, il problema è il sistema economico che stiamo vivendo e che dobbiamo cambiare nel profondo a livello sistemico. Poi ovviamente c'è tutta la questione dei consumi individuali. Ovviamente abbiamo iniziato tutti a fare delle rinunce, almeno tutti quelli che hanno un minimo di sensibilità hanno iniziato a fare delle rinunce. Io ci credo, anche perché sono padre di 2 figlie e queste rinunce sono un messaggio politico, però credo di più a livello proprio sistemico a dei cambi a livello macroeconomico e macrosociale.
Sì.
Che non ha dei cambi individuali, dei cambiamenti individuali.
Ma noi abbiamo anche introdotto dei bisogni che effettivamente, cioè voglio dire, cucinare, il gas per cucinare comunque serve, se no uno come cucina con il fuoco, dello smartphone si può fare a meno perché i telefoni c'erano e si comunicava anche in passato, ci sono i computer comunque con i quali si può comunicare. Se io devo rinunciare a qualcosa, ecco, rinuncerei prima allo smartphone o magari a un viaggio in aereo sicuramente, e sicuramente a una bicicletta elettronica, che secondo me è una cosa anche abbastanza inutile. Esistono le biciclette, insomma, si può andare benissimo in bicicletta. Poi c'è anche il discorso delle materie prime che noi utilizziamo. Io penso solo al coltan, che è veramente una cosa orribile, lo sfruttamento degli operai per estrarre il coltan, e tutta la criminalità che è legata a questa sostanza, l'inquinamento dell'ambiente, la salute di questi poveretti costretti a lavorare in condizioni disperate. Questo perché? Per avere l'ultimo modello della Apple, dell'iPhone. Cioè, allora riflettiamo anche su, dobbiamo rinunciare, d'accordo, infatti adesso dobbiamo rinunciare a accendere la luce, no? A fare la doccia più breve. Queste sono cose a cui si può rinunciare facilmente, però io rinuncerei all'iPhone, onestamente.
Sì, io personalmente, lavorando come giornalista e anche come videogiornalista, non posso fare a meno dell'iPhone perché ci lavoro quotidianamente.
Ma c'è la rete, comunque, hai il fisso.
Abbiamo moltissimi, no, lo uso proprio come mezzo per produrre fotografie e video, però al di là di questo abbiamo creato dei bisogni indotti e dobbiamo anche interrogarci sui nostri bisogni. Ad esempio, tu parli dell'iPhone, ma io penso anche all'auto. In città dove il trasporto pubblico è sviluppato, l'auto diventa un bene di lusso, quindi pensiamo anche in grande, pensiamo anche all'abolizione dell'auto laddove non serve. Noi abbiamo qui a Zurigo, vabbè, una città ovviamente ricca, però abbiamo appunto abolito l'auto e c'è un servizio di car sharing pubblico accessibile che ci permette in caso di necessità di utilizzare l'auto laddove non è possibile utilizzare il trasporto pubblico.
Sì. Senti, gli operai oggi votano destra, votano Lega. Come si fa a riconquistare la loro fiducia?
Ma io...
O non votano?
Secondo me non votano, molti non votano. Scrivo per questo giornale che si chiama Area, in lingua italiana, e c'era una bellissima intervista di un segretario della FIOM che diceva appunto nessuno prima delle elezioni o no, prima durante questi anni viene a chiedermi più, nessun politico viene a chiedermi più dei pareri legati alle questioni del lavoro. Si è perso un pochino il contatto e l'abitudine di non parlare non tanto se non direttamente con i lavoratori e le lavoratrici, ma quantomeno con i corpi intermedi, con i sindacati, con... Abbiamo perso l'abitudine a fare riferimento a questi mondi, ma per me appunto sono anni che sono a contatto col mondo del lavoro, in Svizzera, in parte in Italia, e continuerò a farlo se verrò eletto.
Va bene. Senti, c'è qualche altra cosa che vorresti dire in chiusura?
Ma è tardi per gli appelli, diciamo così, a un voto classico, parlo soprattutto agli smemorati o a chi ha aspettato fino all'ultimo e magari non vive lontanissimo dal consolato. Fate un piccolo sforzo e votate la lista Verdi Sinistra, e se volete potete indicare il mio nome, sono Mattia Lento. Noi siamo in lizza per il terzo seggio alla Camera, siamo presenti solo alla Camera, e il nostro seggio lo contendiamo a Calenda e Renzi, quindi se volete dare un segnale di sinistra in Europa votate la lista l'Alleanza Verdi Sinistra.
Va bene, ti auguro una bella campagna elettorale, comunque ti auguro di continuare a impegnarti in questo campo politico molto, molto importante, perché c'è bisogno di politici che credano in quello che fanno. Grazie ancora della tua partecipazione e buonasera.
Buona serata.
E auguri
buona
per la campagna.
E buon voto.
Ciao, grazie.
Potrà dire, eri più o meno importante, nel disegno dei legami ogni essere presente. Come un virus uccidiamo, come un tarlo il pianeta divoriamo, e tutto questo è per lui solo e sempre il dio denaro, ogni orrore in nome suo, evangelo disumano, il vero Dio io lo conosco. Conosciuti, tu sei quello detto blu, negli oceani la vita è nata ed ora ci sei tu, nelle fosse siamo scesi, un altro mondo al buio è, l'universo misterioso non è ignoto quanto te, ogni forma immaginata sul pianeta. Oh, da rasa solo i suoi abitanti arsi vivi, per dare spazio alle palme e alle loro piantagioni, animali intelligenti nelle gabbie e nei recinti, allo scopo di finire come cibo per gli umani, come un vino.
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino? All'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est?
E questo era Franco Battiato in Alexanderplatz. Invece prima avevamo ascoltato Francesca Del Santo in Come un virus. E ora vi faccio ascoltare gli Amor Fu in Filemone e Bauci.
Grande tradizione repubblicana, non mi ha insegnato ancora quando si possa perdonare,
la nostra grande fede nei tramonti della ragione. Non mi ha saputo rendere migliore in tante piccole cose. La nostra grande
final act was meant to clench a lifetime's argument. That nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile.
Dopo gli Amor Fu, Philemon e Bauci, questa è Cassandra Wilson in Fragile. Radio Onda Italiana, Libera la radio di questa sera, si chiude qui. Questa sera abbiamo avuto un ospite in linea, è Mattia Lento, candidato per la lista Alleanza Verdi Sinistra Unita alla Camera dei Deputati per l'estero, circoscrizione Europa. C'è ancora tempo fino a domani ore 16 per consegnare le schede al consolato per chi vive all'estero, quindi domani si chiude la campagna elettorale. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana sempre da questo stesso canale di Radio Salto Amsterdam, Libera la radio, il mercoledì dalle 20 alle 21 con Silvia Terribili. Ricordate anche i programmi del lunedì sera Musica Ribelle con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci, a presto. How fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Vie dello Stato, perché è lì. Dio immensamente, le ferrovie dello Stato, perché è lì che ci diciamo addio 4 volte al mese. E le tue scarpe rosse da 16enne alcolizzato che inciampano nelle valigie e nei biglietti troppo cari. Ah, sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile o necessario alla sopravvivenza di animali in estinzione come noi. Io odio immensamente i giardini comunali, perché è lì che t'ho visto scegliere per la prima volta. Le statue e le panchine di un inverno educato, c'era solo una ragazza con la giacca di sua madre. Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile o necessario alla sopravvivenza di animali. Niente che si può cercare, che si può trovare.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana